Bene, allora bentrovati. Continuiamo il nostro cammino di lettura dell'Esodo. E la volta scorsa cercavo appunto di fare qualche... abbiamo letto qualcosa dei primi capitoli e abbiamo fatto un po' di introduzione anche a questo testo che è centrale nell'Antico Testamento. Di per sé nel Nuovo Testamento è più facile trovare il centro dei libri, dei 27 libri dell'Antico Testamento attorno ai Vangeli. No, anche noi liturgicamente lo sottolineiamo perché durante la messa ascoltiamo tante letture, cioè dell'Antico e anche del Nuovo, delle lettere, però ai Vangeli diamo una sottolineatura, ci alziamo i piedi, cantiamo l'Alleluia, in certe celebrazioni si incensa anche il Vangelo, perché riconosciamo che questo è il centro di tutta la Bibbia per noi, e il centro in particolare anche di tutto il Nuovo Testamento che gira attorno a Gesù. Nell'Antico Testamento non è così semplice trovare dei centri, o almeno uno in particolare, però sicuramente l'esperienza dell'Esodo rimane una di questi, no? Se non ce n'è proprio uno. E allora, l'Esodo, ci dicevamo la volta scorsa, è un libro, no? che riporta tra l'altro i testi più antichi dell'Antico Testamento. L'Antico Testamento non comincia con, gli ebrei non hanno cominciato a scrivere la Genesi, uno apre sempre, no, la Bibbia e dice ah, cominciamo dalla Genesi. No, il più antico è l'Esodo e dicevamo che questo significa immediatamente, ci ricorda che l'esperienza, conoscenza del mistero di Dio che Israele ancora ha è legata a un'esperienza di liberazione. Non tanto un'esperienza di riflessione sul creato, ma piuttosto un'esperienza di liberazione da una situazione di oppressione. Vi ricordate, vi dicevo, poi possiamo, ci sono diverse letture, interpretazioni che la cosa sia accaduta proprio così, come c'è scritto, che qualcosa sia accaduto ma poi è stato amplificato, che qualcosa sia accaduto, attenzione, cioè qualcosa è accaduto. Qualcosa è accaduto, ma non lì. Ricordate questa terza scuola di cui vi dicevo, che dice che quello che è accaduto, l'esodo che realmente è accaduto storicamente, è quello dell'uscita da Babilonia nel VI secolo avanti Cristo. E che poi la rilettura di quello che è stato vissuto è stato come dire, proiettato in un passato antico ma non storico, dove le dinamiche che sono state vissute sono state messe dentro a questo racconto. Ora, noi, questo mi interessa saperlo come visione più generale, il testo è quello che poi ci interessa, no, di più per la nostra lettura. L'Esodo racconta una storia e di per sé si può dire che chi muove la storia? Chi fa la storia? No, allora nel racconto che Israele antico tramanda è la scoperta, l'aver sperimentato in qualche modo chi fa la storia è il Signore che libera. Rispetto all'Egitto che è la terra della dimenticanza, dicevo, dello smarrimento, no? Cioè quella terra dove si pensa che, dove l'uomo pensa che è lui che fa la storia. L'Egitto era l'impero del tempo e naturalmente, come sappiamo, l'impero dice quella organizzazione, no, religiosa, culturale, politica, sociale, militare, eccetera, in cui un uomo prima un altro uomo. Poi, nella storia le concretizzazioni di questa dinamica di oppressione a volte sono fantastiche, sono bellissime, no? Cioè sono enormi, sappiamo cos'è stato l'Egitto, no? Nei secoli, nei millenni che è durato, gli altri imperi, l'impero romano, altri. Però la dinamica di fondo è sempre quella appunto in cui un uomo decide di farsi Dio della storia sua e degli altri. in cui pensa di essere colui che decide la storia, che decide il destino dei popoli, no? E purtroppo, tra l'altro, queste parole, mentre le dico, naturalmente dentro di noi risuonano anche sinistre, a partire da quello che neanche 100 anni fa abbiamo vissuto. Allora, ecco, l'Esodo è un racconto di un gruppo marginale, questo a me mi colpisce, mi sta colpendo molto in questo periodo in cui anche come Chiesa cristiana siamo sempre più marginali, però di fatto tutte queste scritture, se voi considerate, sono state tramandate da gruppi marginali. Cioè, che l'Antico Testamento è la storia di un popolo, che non è che è stato chissà che popolo nella storia, no? Del Medio Oriente, e anche il racconto, a partire dallo stesso Gesù, ma anche della prima comunità cristiana che può scrivere queste cose, era un gruppo marginale. Allora, non lo so, qualcosa significherà. E allora, abbiamo visto che il primo capitolo narrava, dicevo che il libro dell'Esodo, noi chiamiamo, lo chiamiamo libro dell'Esodo, Cesar, nella tradizione italica, dove i libri vengono identificati con le prime parole del libro stesso, questo viene chiamato i nomi, Shemò, questi sono i nomi, comincia il, no? E i nomi dei figli di Israele, comincia ricordando dei nomi, e poi dice che a un certo punto, che sono andati in Israele, in Egitto, in Egitto, e ricorda tutta le vicende di Giuseppe, no? E poi i fratelli che scendono, eccetera, eccetera. E poi dice che a un certo punto sorte un onore che non aveva conosciuto Giuseppe. E la dimenticanza è legata anche a non ricordare più i nomi. Mentre c'è dei nomi, con cui inizia il libro dell'Esodo, poi a un certo punto il problema è quando non si chiama più l'altro per nome. Quando l'altro non è più un nome, una persona. No, ma quando è un oggetto o purtroppo drammaticamente un numero, no? Come ancora gli ultimi superstiti dei campi portano ancora i numeri, no? Qua sulla, in maniera indelebile. Quando l'altro non ha più un volto, ma è soltanto un numero, qualcosa in cui una risorsa umana, e la gestione delle risorse umane. Sono le risorse materiali, minerali, umane, interessanti. E allora, ecco tutta questa storia in cui non si ricorda il nome dell'altro, e l'altro verso da me fa paura. Per cui il faraone cominciò a dire, ecco che il popolo dei figli di Israele è più numeroso e più forte di noi. No? L'altro diverso diventa un potenziale nemico, la sfidenza. E da questo, vado velocemente, non voglio ripetere niente, cioè non comincia tutto un cammino di in qualche modo controllare l'altro per metterlo in una situazione di controllo, di debolezza, che poi diventa anche una limitazione, cioè è limitato con le leggi etniche, no? Cioè in particolare leggi di sterminio, cioè di uccidere ogni maschio, di lasciare in vita ogni femmina. C'è tutta la vicenda delle vertici, eccetera. Poi ci eravamo fermati, eravamo arrivati al discorso che in questa ecco, vicenda dell'impero che comincia a prendere sempre più queste politiche di sterminio, c'è al capitolo 2 un uomo della famiglia di Levi che andò a prendere moglie una discendente di Levi. Cioè c'è sempre qualcuno che ha il coraggio di andare in un'altra direzione, cioè di prendere moglie naturalmente, mettersi in una prospettiva di poter avere dei figli, e se tu avrai un figlio maschio nel contesto in cui sei avrai problemi, dovrai metterlo a morte, no? E così fa che accade, nasce appunto, concepì un figlio e vide che era bello, ci eravamo fermati su questo, sappiamo che poi questo bambino a un certo punto viene nascosto, non può essere più nascosto, viene andato, a un certo punto lo si lascia, però lo si lascia in una condizione vicino a dove la figlia del faraone andava a fare il panno, e per cui pensando già che poteva essere una possibile via di salvezza per questo bambino, e accade proprio così. In questa la principessa lo vede e lo tiene con sé. Per cui Mosè cresce nell'Egitto, nel libro degli Atti, dove poi Stefano, nel capitolo 7, parlerà di Mosè, dirà che Mosè crescerà sarà cresciuto nella sapienza degli egiziani. La sapienza degli egiziani è come dire per molte discipline oggi, non lo so, per lui. No, il paese dove c'è il toro della cultura. E ricordate anche che nel libro degli Atti Stefano riprende la tradizione ebraica dove Mosè vivrà 120 anni. 120 anni che significa appunto tre periodi di 40 anni. Sappiamo, l'ho detto tante volte, lo ricordo anche nella preghiera, di 40 è un numero simbolico, che 40 vuol dire la pienezza dell'esperienza, quando l'esperienza si compie, per cui per un ebreo sono 40 anni, sono 17 anni, sono 40 anni, sempre 40 anni. Infatti 40 giorni di Gesù nel deserto, ricordate quando fu tentato, 40. Allora, in questi giorni, in 40 anni, si torna a coscienza di chi è, perché anche il libro dell'Esodo ci dice che a un certo punto, alla fine di questi suoi primi 40 anni, vuole far visita ai suoi fratelli, quindi lui sa che è ebreo. E allora non sappiamo come, probabilmente la madre l'ha detto, c'è una perspectiva, c'è qualcosa, no? Per cui vuole attraversare i suoi fratelli, vedendo la situazione di uno che veniva oppresso, sono gli schiavi, abbiamo visto che ne prende le spese, e la cosa va che sta passando, per cui penso che venga a uccidere l'egiziano. Arriva a uccidere l'egiziano e lo nasconde sotto la sabbia. E tornando il giorno dopo e vedendo due ebrei che litigavano tra loro, si mette in mezzo e dice: ma perché litigate con voi, siete fratelli, no? E uno di questi, colui che stava per cosa l'altro, dice: chi sei tu? Chi ti ha fatto giudice tra di noi, no? E vuoi forse uccidermi come ha ucciso l'egiziano? E allora Mosè ebbe paura e pensò: certamente la cosa si è ripetuta, e fuggì. Allora, su questo ci eravamo fermati dicendo che appunto anche la paura che ha Mosè non è tanto la paura della polizia, non è la paura della, in fondo lui era il figlio della principessa, conosceva, ma a un certo punto la paura di sé. Cioè nel senso che Mosè, che tanto nei suoi primi 40 anni, come sappiamo, i primi anni della nostra vita sono anche gli anni della formazione, no? Sono anni dove si è più idealisti, no? E dove ancora non c'è stato il contatto con la realtà concreta di ogni giorno, no? Uno è stato più sui libri. E stando più nel tempo della formazione, come dire, noi siamo più a contatto con la vita come dovrebbe essere. E pensare non soltanto come la vita, la realtà esterna a noi, ma anche a noi, come vorremmo essere, come ci hanno detto che dovremmo essere e come vorremmo anche essere. Solo che nel contatto con la realtà non corrisponde interamente a come dovrebbe essere. C'è uno spazio di assurdo, di irriducibilmente buio, perché Mosè diceva: oh, siete fratelli, siete tutti e due ebrei, d'accordo che uno è egiziano e uno è ebreo, allora io mi sono intrometto, mi scappate la mano, non volete uccidere, no? Perché io sono buono, cioè me l'hanno anche sempre detto, devi essere bravo, io per far contenta la mamma sempre ho cercato di fare bravo, ma la cosa mi è sfuggita è: ok, però io sono un egiziano che è cattivo e tu sei buono. Ora che succede? Che tutti e due sono buoni, no? com'è che non vanno d'accordo insieme? No, pensate tante volte anche nelle nostre idealità, cioè anche nelle comunità cristiane, no? Cioè noi diciamo, ma siamo tutti qua, no? Anche nelle comunità dei gesuiti, cioè uno dice, siamo tutti gesuiti, cioè tutti quanti abbiamo fatto delle scelte, eppure, no? Siamo tutti cristiani, eppure come mai ci sono delle cose che ci dividono, che, no? C'è un spazio di buio. Sì, attenzione, Mosè incontra non solo fuori, ma poi capisce che se lo porta dentro. Allora Mosè ebbe paura di sé. Di sé. Per cui fuggì. Allora fugge, abbiamo visto, va nella terra di Madian e lì si ferma vicino a un pozzo. Interessante che poi si ferma vicino a un pozzo, no? Quasi, come dire, cioè capisce che è inutile continuare a fuggire, no? Perché? Perché il pozzo se lo porta dentro. Non è che tu andando te ne rimuovi il problema che ti porti dentro, no? Per cui si ferma vicino a questo pozzo è, si avvicinano delle donne per fare rivelare il loro gregge, dei mandriani le molestano. Lui è sempre Mosè, è sempre generoso, è sempre per cui, no? Le difende, e queste, tornando dal loro padre, il padre gli dice appunto come mai avete fatto ritorno per sorpresa, risposero un uomo, un egiziano, ci ha liberato dalle mani dei pastori. Lui stesso ha vinto per noi e ha fatto per le diverse. È interessante, su questo ci eravamo fermati l'ultima volta, no? Cioè che che Mosè è un egiziano, viene riconosciuto come egiziano, cioè dove l'Egitto se lo porta dentro, no? Cioè lui vuole essere ebreo, aveva solidarietà, voleva avere solidarietà con i suoi fratelli ebrei, ma lui come mentalità è un egiziano, è egiziano con quello che abbiamo detto all'inizio dell'Egitto. E allora viene accolto e si sposa, e allora dice il testo che il padre di Celestia dovrebbe avere lasciato l'altro uomo, chiamatelo a mangiare il cibo. Così Mosè accettò di abitare con quell'uomo, che gli diede in moglie la propria figlia, Sippora, e la impartò di un figlio e lo chiamò Gershom, che vuol dire perché diceva vivo come forestiero in terra straniera. Proprio anche l'etimologia del nome dice appunto l'essere straniero residente, l'essere straniero residente. Dopo molto tempo il re di Egitto morì, gli feci gemettero per la loro schiavitù, alzarono via di lamento e dormito dalla schiavitù sempre più. Dio ascoltò il loro lamento. Dio si ricordò della sua alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe. Dio guardò la condizione degli israeliti, Dio se ne diede pensiero. E la conclusione del capitolo è questo, è questa situazione del popolo che è oppresso dalla schiavitù gemente e alzarono grida di lamento e loro grido dalla schiavitù salire di attenzione. Non si dice il popolo pregò Dio. Il popolo gemette, il grido del povero è preghiera, non c'è bisogno che il povero preghi per essere ascoltato da Dio, il suo grido è preghiera, il suo grido. E qui c'è questo fatto che Dio ascoltò perché è fedele all'alleanza col suo popolo. Vedete? Questa fedeltà di Dio che è con noi. Cioè, no, la storia che i testi della Genesi ci raccontano è una storia già di alleanza, no? È Dio che incontra Abramo e poi con Abramo, ad Abramo promette, no? Una terra, una discendenza, una benedizione. Questa promessa rimane per tutti, no? Per Isacco, per Giacobbe. Cioè, Dio è con noi. Guardate che tutta la Bibbia è un voler raccontarci, un voler dimostrare da parte di Dio al popolo di Israele e poi in Gesù che Lui è con noi, che non viene meno. In tutti gli Egitti che l'umanità si crea, e in tutte le fughe, in tutte le nostre vicende, Dio è con noi. E ascoltò il grido e se ne prese pensiero, per te esattamente sarebbe, lo prese a cuore, lo prese a cuore. Guardate che noi tante volte abbiamo l'idea, no, di un Dio che sta in alto, che è potente, che proprio non sta nel suo ufficio mega galattico, mega no, universale, cioè di quelli, e sta lì, lui sta bene in questo suo ufficio, no? E come dire, noi siamo qua a soffrire, no? E a chiedergli, no, l'unità, però lui c'ha tanto da fare, perché sai, con tutte queste carte, queste petizioni, raccomandazioni, cioè, no, i monasteri di suore, cioè, è una cosa incredibile. Per cui, no, non c'è tempo, non c'è, no, dice, vabbè, no, aspetta, per cui, adesso sto tanto un po', no, dicendo un po' di stupidare. No, la Bibbia ci narra un Dio che soffre con noi, un Dio che si prende a cuore le nostre sofferenze, i nostri geni. Attenzione, alcune volte a noi capita, no, nel voler bene a delle persone, a delle situazioni, che le loro sofferenze diventano le nostre, no? In particolare per i vostri figli, per chi ne ha, ma anche per gli amici, per qualche parente, per qualche persona che amiamo particolarmente. Quando quella persona sta male, può capitarci di non dormire neanche la notte per loro. Allora il testo ci vuol dire un po' questo, e anche di più, no? Che la sofferenza del popolo è la sofferenza di Dio. Perché? Perché Lui non viene meno all'alleanza con noi, perché Lui non viene meno alla relazione che ha voluto impostare con noi, e alle sue promesse. E allora, mentre Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di Madia, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Allora, sempre il testo degli Atti, al capitolo 7, dice che passati 40 anni, cioè, quello che adesso ci racconta il capitolo 3, il secondo racconto degli Atti, è a 80 anni. Quindi, ai suoi primi 40 anni, Mosè ha combinato dei casini, la sua vita è saltata, già delle splendide regge, possiamo immaginare, del faraone e di sua figlia, è andato a vivere, no, nel deserto di Madian, con le tende di Luini, eccetera, quindi ha avuto un certo cambiamento, dando un poco conto della sua vita. E il testo ci dice poi che passati 40 anni. Allora 40 anni è un'esperienza piena. In cui Mosè cosa ha fatto? Ha pascolato pecore. Non sue. Tanto interessante, perché il testo ci dice, no? Il gregge di Ietro, suo suocero. E vari commentatori dell'Esodo, Gregorio di Nizza per esempio, gli dice, fa una lettura più anche spirituale, no? Gli dice che Mosè chiede a suo suocero di poter condurre la vita che più gli aggradava, e il suocero glielo permise, e lui scelse per sé la solitudine. Allora in che senso dobbiamo capirlo? Nel senso che quest'uomo, che ha famiglia, che però possiamo immaginare, portando i greggi nei deserti di Madian, no, ha dovuto stare anche tanto da solo. Il mestiere di pastore è un mestiere, no, faticosissimo, eccetera, perché poi sei solo, no, eccetera. E allora dobbiamo immaginare quanto tempo ci è voluto per lui per confrontarsi con se stesso. per diciamo, un telefono che si la solitudine, mi dicevamo, e il silenzio. Allora, e questo, no, pensate, questo sta lì con se stesso, no? Dove possiamo immaginare che nel cuore di Mosè quante rabbie, quanto ripensare alla sua vita, quanto ripensare a quegli avvenimenti, no? Penso quante pietre avrà preso, no? Lanciate contro altre rocce che erano, voleva lanciarsi invece contro quegli ebrei che non hanno capito che lui era andato lì per loro e che se, allora così mi sta bene che stanno così perché non vogliono uscire da quella situazione. Oppure se l'ha presa contro gli egiziani, se l'è presa contro se stesso per dire ma io mi fossi fatti battere, cioè, no. Però io lo immagino così, no? Un tempo in cui tu e lì il deserto è deserto, cioè vadi con le pecore, ma le chiami anche per nome, ma quelle dicono beh, cioè vabbè, che ti disturbo fare un grande discorso. In quel silenzio. Allora è il un tempo che Mosè deve passare, no? Anche proprio per poter in qualche modo pian piano riconciliarsi. Con anche una visione della realtà che non è tutta nelle sue mani. Vedete, anche il tempo degli studi, il tempo della preparazione che Mosè aveva vissuto, ma che viviamo anche noi, tante volte, come dire, ci dà quell'illusione di aver capito tutto. No? I ragazzi quando studiano ci vengono a dire ma lì, ma perché Israele e l'Iran non si mettono d'accordo? Cioè, sono abbastanza vicini, potrebbe, ma perché gli ebrei, i palestinesi, oh, c'è la pace, tutti quanti, no? Cioè, come, è così chiaro? È così chiaro? No? Solo che poi è così chiaro quando sei a 3.000, 5.000 chilometri di distanza e quella realtà non la vivi. Quando poi cominci a entrarci dentro non ci capisci più niente. Perché la realtà ti salta dalle mani, non la comprendi più, non la comprendi più. Forse in questo tempo, no, Mosè ha avuto il modo anche di, no, pensandoci, ripensandoci e acquietandosi, no, di poter in qualche modo, ecco, riconciliarsi con una realtà che lo supera. Dove lui non è appunto il padrone che ha compreso, no, è tutto e può dire agli altri, proprio perché uno ha compreso tutto, tu devi stare a questo posto, questo che vedrai che le cose funzionano. E allora che succede? Che appunto mentre sta pascolando vede un roveto che bruciava. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto e gli guardò ed ecco il roveto ardeva per il fuoco ma quel roveto non si consumava. E la cosa non è tanto che il roveto brucia perché ancora oggi nel deserto ci possono essere dei fuochi spontanei, gli arbusti secchi che per qualche motivo prendono fuoco però dura 10 secondi, no? Cioè, e poi dopo... La cosa è che possiamo immaginare che Mosè camminando per il deserto, attenzione, un deserto di pietre, non è un deserto di sabbia, cioè quindi, ed è un deserto roccioso dove ci sono dei canyon, no? Cioè quindi, delle, e allora per arrivare da un punto all'altro, molte volte tu devi scendere, fare tutto un giro e devi salire, non è che vai su così, in maniera diritta. E qual è la cosa, immagino, che lui ha guardato sto roveto che bruciava, ne ha visti tanti, si gira e continua lì, no? Poi si gira ancora e sto roveto brucia. E poi ancora. Allora il problema è che questo roveto non si consuma. Non si consuma. E questo roveto che arde non si consuma è una bellissima immagine, secondo alcuni commentatori, di quello che nel cuore di Mosè continua a bruciare e non si spegne. C'è qualcosa nel cuore di Mosè che non si acquieta. Se volete, questo è quello che noi chiediamo, lo Spirito Santo che parla in noi, che ci parla di vita, che ci parla di qualcosa che sia di bene, di qualcosa per noi e per gli altri, che attenzione, noi possiamo tentare di, no, di spegnere, no, in tanti modi, di metterci su, no, tanta sabbia, tanta cenere, tante cose per spegnere, però questa cosa qui continua a parlare. Continua a parlare. Pensate che almeno per quanto ci dicono i Vangeli, uno che è stato poi anche il primo canonizzato nella storia della Chiesa, di cui non sappiamo il nome, però sappiamo che è il Paradiso, questa cosa qui dove l'ha ascoltata, dove ha dato voce, dove ha, no, ha scelto di intervenire secondo questa cosa del cuore? Sulla croce, il buon ladrone. Quindi c'è qualcosa che arde nel cuore di ogni uomo e che Mosè, no, a un certo punto, anche in quel silenzio, ha stato più capace di ascoltare. E soprattutto cosa ci viene detto? Che egli guardò ed ecco il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto si consumava. Mosè pensò, voglio avvicinarmi a osservare questo grande spettacolo perché il roveto non brucia. Il Signore vide che si era avvicinato per guardare. Dio gridò a lui dal roveto, Mosè, Mosè, rispose, eccomi. Attenzione, non soltanto Mosè lo ascolta, ma si avvicina. Cioè nel senso che lui, possiamo immaginare, che fa tutta la camminata per andare a vedere. Cioè Mosè ha 80 anni, Mosè ha 80 anni. Avrebbe potuto dire, interessante, ma non c'ho più l'età. No, interessante, ma queste cose le lascio ai giovani, no? Bello, bello, sì sì, molto bello, ma dai, io ormai ho un'età. E invece no, invece Mosè si avvicina. E allora è interessante che Mosè è anziano, anagraficamente, ma giovane. Nella vita cristiana non c'è un'età in cui si va in pensione, no, come dire, sono arrivato a questa età, posso rilassarmi, no, posso non lottare più, non camminare più, queste cose le lascio ai giovani, no, cioè un po' le, sì, le belle idealità del Vangelo, le belle, i bei discorsi, quando eravamo giovani, no, adesso che abbiamo un'età, abbiamo anche fatto tante cose, eccetera, c'ho un'età, mi rilasso, anche nella mia vita cristiana. No, c'è un detto dei monaci del deserto che dice appunto che un santo monaco stava per morire e i suoi discepoli attorno erano lì per, no, accompagnato nel transito e allora questi discepoli gli dicevano Abba, Abba gioisci perché stai per ricevere il premio di tante tue fatiche. Allora questo qui con le poche forze che allora cominciava a dire andatevene, perché? Perché finché si vive bisogna lottare, finché si vive bisogna camminare, e magari non lo si farà tanto fisicamente perché il corpo ci, no, ci rallenta, ma interiormente bisogna camminare. Perché attenzione, sennò si può essere anche il contrario, no? Giovani, adulti e già vecchi. Già vecchi. Come se la vita cristiana non fosse solo fino a una certa età. Poi dopo, no. Allora Mosè, Mosè ha 80 anni, ancora ha il coraggio, mi voglio avvicinarmi a vedere, possiamo immaginarlo, no? Con tutta la sua bastone, con tutte le sue cose, di andare a vedere perché, perché questo roveto non si consuma? Perché quest'ansia di vita, e di una vita non solo per sé, ma per sé e per gli altri, per i suoi fratelli più vera, più libera, non si spegne? E allora, come il testo ci dice, Mosè si avvicina e il Signore vide che si era avvicinato per guardare. Molto bello questa dinamica, no? Perché Mosè va per vedere e il Signore vide che lui si era avvicinato per vedere. Cioè, quasi come dire, no? Mosè si avvicina per vedere e si scopre visto da Dio. Visto da Dio. Un po' come la dinamica di Zaccheo, no? Vi ricordate Zaccheo che si mette sull'albero di sicomoro per vedere, senza farsi vedere, non solo da Gesù, ma anche da tutta la gente che lo conosceva, e cui lui aveva paura, e perché sappiamo che c'erano problemi, no? Lui era un funzionario dell'Italia di alto livello, e per cui era, no? E che succede? Che Gesù passando non soltanto si ferma, ma lo guarda, no? Ci è capitato qualche volta che stando alla finestra, guardando il palazzo di fronte, guardavamo dentro la finestra dove c'era della gente, uno a un certo punto si gira e ci guarda. E noi ci guardiamo. Allora, questo sguardo, no? Si trova visto dall'altro. E la cosa che coglie in questo essere visto è tanto essere chiamato per nome. Vedete? Bello, Mosè, Mosè. Cioè l'altro mi conosce, mi chiama per nome, sa il mio nome. È molto diverso da quella, purtroppo, come dire, visione un po' terrorista a cui a volte ci hanno abituato, no? Forse anche le generazioni precedenti alle nostre, no? Che Dio ti vede. Quando Dio ti vede, sono fatti tuoi. Cioè non è che ti vede sempre, quella è la cosa, cioè non è che ti vede in certi momenti, no, quello ti vede sempre, che quando sei chiuso nella portata, Dio ti vede, quindi sei sempre pregato, no? E viene sempre confessato, subito, no? E no, qui è un altro sguardo, no? Cioè, di uno che conosce, mi conosce per nome, e nel Vangelo di uno che dice, che lo chiama per nome, Zaccheo, gli dice, vengo a pranzo da te, scendi, che si fa tuo ospite, no? E allora qui il chiamare per nome, sentirsi riconosciuto, no? Tra l'altro possiamo anche immaginare che in quel deserto, in quella solitudine, Mosè è stato poche volte chiamato per nome. Cioè, nel senso sì, in famiglia, però quanto tempo lui ha passato da solo nel deserto. E allora qualcuno che in quel deserto, no, in quella solitudine cioè la mia solitudine è abitata. Tra l'altro questa è una delle cose che siamo invitati a sperimentare anche nella nostra vita cristiana e nella nostra vita di preghiera. Che nella nostra vita di preghiera, dove siamo soli con il mistero di Dio, possiamo sperimentare di essere chiamati per noi. Che c'è uno che ci conosce e che ci chiama per nome, che quindi quella solitudine è abitata. Non siamo soli. Non siamo soli. Rispose, eccomi, e riprese, non avvicinarti oltre. Togli i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo. Attenzione, questo è molto bello questo, no? Non avvicinarti oltre, togli i sandali. Questo non è le parole di uno, sai, che, come dire, uno che se la tira e ti dice un momento, giù le mani, no? Prima di tutto. No, intanto è il fatto che possiamo immaginare che Mosè, rispetto a questo mistero, questo roveto, come spesso può essere rispetto a quel roveto che è nel cuore degli altri, noi siamo portati sempre a impossessarci. Anche spinti da buone intenzioni, ma quanto male si fa mossi da buone intenzioni? Cioè nel senso che noi nel cuore dell'altro, il cuore dell'altro non lo possediamo. Chi di voi ha dei figli, no? Poi la vita, se non lo imparate perché volete impararlo, ma se no la vita ve lo sbatterà in faccia, metterà che il cuore dell'altro è altro, non è vostro. E per quanto bene li volete e per quante situazioni vorreste anche che non si mettessero nei casini, ma il cuore dell'altro è altro. Allora possiamo immaginare che anche Mosè, anche Dio, perché anche noi nei confronti di Dio, tante volte noi vogliamo fare lezioni a Dio, no? Lezioni a Dio nel senso come si deve comportare, no? C'era uno che mi diceva, ma lì nell'Esodo, sì, questo faraone cioè poi il signore che uccide il primogenito, ma si poteva scrivere in un altro modo? Se io poi cercavo di spiegarmi di bene interpretare, sì, diceva lui, però se si fosse scritto in un altro modo sarebbe. Ma che arroganza! Ma che voglia! Incredibile! Io poi dopo ci ripensavo, dicevo, in un altro modo, è stato più accettabile. Tra l'altro su questo dice la nostra ignoranza biblica, perché gli ebrei, no, dicono parti da ciò che è scritto. E cerca di capire quello che è scritto. E se tu non capisci, è problema tuo. È problema di chi è scritto. Allora, vedete, il Signore dice, un momento, fermati. Anche perché, vedete, credo anche questo, no? Cioè che le relazioni sono possibili laddove uno ha coscienza che c'è un limite. Che io posso approcciarmi all'altro fino a un certo punto. E poi non posso andare oltre. C'è un santuario del cuore di ciascuno in cui nessuno di noi. E Dio per noi è così. Dio per noi è così. Pensate che in tutti i libri profetici, Isaia, Geremia e poi tutti gli altri profeti minori, secondo Alberto Merlo, questo monaco della comunità di Cose, dice di tutte le parole che i profeti hanno detto, che sono una parte grossa dell'Antico Testamento, la parola più importante è forse, che è quella che Dio dice al profeta, inviandolo a parlare al popolo, gli dice tu di queste cose al mio popolo, cioè il popolo di cui io sono in alleanza e che sta camminando verso la morte, forse ti ascolterà. Ed è bello questo, no? Perché dice che Dio sa che c'è un limite nel nostro cuore che lui non supera. Perché questo è l'amore nella libertà, che Dio ha per noi, cioè lui non supera. Noi vorremmo nella nostra, no, tante volte, per il bene, sempre per il bene, no? Cioè quasi violentare, costringere l'altro a credere, in qualche modo, no? Ecco, questo non ha a che fare col Dio di Gesù Cristo. Il Dio di Gesù Cristo spera, dice forse. Perché sa che c'è uno spazio nel cuore dell'uomo dove l'uomo nella sua libertà deve scegliere. Ora il Signore spera, forse, no? Ma non è vero. Allora è molto bello questo fatto, no? Che il Signore dice fermati, fermati, ci dobbiamo parlare tu rispetto a me come io rispetto te. Perché questa è l'unica possibilità di una relazione aperta. Di una relazione dove ci sia alterità. Riconoscimento dell'alterità. Accettazione dell'alterità. Che io ti parlo, ti ascolto e allo stesso tempo nel tuo cuore so che non c'è. E non cerco neanche, smetto anche di cercare di entrarci. Perché sennò questo è il faraone. Pensate, questo è bello perché allora i diversi modi di fare la storia, no? Perché c'è il faraone che vuole fare la storia decidendo fino alla fine cosa un uomo deve fare e cosa non deve fare. Uccidete tutti i figli maschi degli ebrei. Dio fa la storia con noi. Non se ne sa con noi. Coinvolgendoci nel suo fare la storia. È molto più fatico come dice, è la fatica di Dio, è la fatica di Dio, che però non viene meno a quello che lui è. E poi dice, togli di sandali, e vedo anche questo, no? Cioè nel mondo di Dio non si entra da conquistatori, cioè possiamo immaginare che poi togliersi i sandali in un deserto con tutte le pietre, cioè non è camminare così, no? È camminare con più attenzione, perché nel mondo dell'altro si entra così, con attenzione, non da conquistatori, no? i sandali degli eserciti, le scarpe degli eserciti che pestano il terreno conquistato, no? E allora è il luogo santo, e disse: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Isacco, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. E io sono il Dio che ha a che fare con la tua storia. Notate quelli che Abramo, Isacco, Giacobbe, i patriarchi, no? Che sono gli antenati della storia di Mosè. E come dire, tu sei dentro una storia in cui Dio non è venuto meno alla sua fedeltà. Noi siamo dentro una storia di generazioni. Io penso che qualche volta noi dovremmo pensarci di più al fatto che noi cerchiamo il Signore anche grazie alla storia che ci ha portati, no? E la storia significa le persone che ci hanno preceduto, molte di queste sono morte, e ci hanno comunicato la fede. E a loro altri, e ad altri altri. No, siamo dentro una storia dove abbiamo ricevuto e siamo responsabili di quello che passiamo, perché altri come noi possano incontrare il Dio della vita. Abbiamo responsabilità di questa storia, perché noi siamo qui grazie a questa storia che ci ha preceduto e che andrà avanti dopo di noi, tanto che il Signore vorrà. E Mosè allora si coprì il volto perché aveva paura di guardare verso Dio, no? Cioè questa riverenza, questo timore verso un mistero più grande. E signori, possiamo ancora andare avanti 5 minuti? Ce la fate, vi ho stancato? Il Signore disse: ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti, conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, il Tita, l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo e il Geluseo. E quel grido degli israeliti è arrivato fino a me, e io stesso ho visto come gli egiziani li opprimono. Perciò va, io ti mando dal Faraone, fa uscire dall'Egitto il mio popolo, il Israelita. Come Dio avrà convinto Mosè? Secondo voi come l'avrà convinto? Facciamo un piccolo dialogo. Come l'avrà convinto? Facciamo finta che io sono Mosè. Sono 40 anni, faccio il pastore. No, i miei primi 40 anni avevano un'altra prospettiva. Poi avete saputo i problemi che ho avuto. Non ritorniamo sulle solite problematiche, ma la mia vita a un certo punto ha cambiato radicalmente corso. Faccio il pastore. Signore, come l'avrà convinto Mosè?
Ma alla luce di quello che hai detto tu, che il Signore non fa violenza, è un po' difficile dare la risposta. Evidentemente lui già era predisposto ed era già più pronto ad accogliere quell'invito.
Come il Signore gliel'avrà detto? E quello che dici va sulla strada giusta, ma come gliel'avrà detto?
Io sono con te.
E dice: va bene, dice Mosè, ok, se sei con me sono d'accordo, ma cosa vuoi da me? Cosa vuoi da me? Grazie, io ti risponderei, io Mosè ti risponderei: ok, dove eri 40 anni fa quando io ho tentato di liberare il tuo popolo, che poi anche il mio, forse ci tengo più io che tu, vedendo che non fa niente, e dove eri tu, padre dei miei padri?
Forse è stato vivere in una vicinanza di
40 anni. Beh, no, qui non lo dice, chiaramente, no. Non se ne parla, non è che mi ha aiutato a una rilettura, non mi ha fatto una consulenza, no, per poter...
No.
Sono contento per lui che lo faccia. Io ci ho tentato 40 anni fa. Come? E vabbè, lo faccia lui, cioè io ci ho tentato 40 anni fa... poi non...
Perché la tua liberazione era la liberazione. La liberazione del popolo era anche la sua liberazione.
Ma io veramente qui sto bene, c'ho famiglia, c'ho figli, c'ho un po' di pecore, non sono mia, però quando muore il mio suocero penso che potrò avere una parte della città.
Ma proprio che è cristiano.
Com'è? Sì, ma è perché me l'hanno detto, che sono formato lì effettivamente, ma adesso già con 10 anni vivendo qui non ho più problemi.
E forse la collaborazione diventa un tipo
per il. E che significa?
Perché
è sì, la solitudine che è un po' pesante, però sai, uno poi si abitua, quindi.
Tu sei, diciamo, per vivere una mano di.
Madre di Dio.
Collaboratore.
Quale? Ah, per diventare grande? Il sì, ma potete dire. Voi immaginate, voi io do voce un po' a quello che può essere immaginazione, no? Cioè voi immaginate Mosè che dice io ci ho tentato. No? Sì, c'è qualcosa dentro di me che non si spegne, però sai, oh, io ci ho tentato, tu dov'è? No? Che adesso tu mi dai potere, me lo potevi dare pure 40 anni fa. Ah vabbè, quella è per i propri padri, un'utopia, sai, che non si realizzerà mai. Io per il momento qui nel deserto non ci sto male. Non ci penso più, cioè sì, è qualcosa che ogni tanto mi inquieta, ma non ci ho provato.
Per scattarsi a giorni del suo popolo.
Ma su questo sai, uno può fregarsi. Sì. Allora il testo non ce lo dice, no? Cioè adesso sta parlando con lui, no? Questa è la cosa che il testo ci dice. Che il testo ci dice, il Signore gli parla, lo incontra. Allora la domanda è come il Signore convince Mosè? Sì, ma questa cosa di stare con lui, cioè quello che c'è, va bene. Allora, intanto questo esercizio che si potrebbe continuare anche più a lungo non è fuori di, non è che adesso me ne sono andato di testa, perché intanto è interessante pensare a come il Signore lo coinvolge, no? E voi siete stati anche bravi perché avete preso, cioè, più la linea della libertà, la linea di ricordarvi, perché in altre situazioni in cui abbiamo provato a fare anche questo esercizio, certo adesso sono venute fuori anche col dire, beh, perché poi a un certo punto, io sono Dio, tu sei Mosè. Quindi vengono fuori anche che immagini e che, no? Allora il testo cosa dice? Il testo ci dice che Dio racconta a Mosè il suo dolore. Il Signore disse, ho osservato la miseria del mio popolo e udito il suo grido a causa dei suoi sofferenze. Conosco. Ricordate, conosco le sue sofferenze.
Quindi fa terra su questo dolore.
Apre il suo cuore. Nel senso che conoscere, come sappiamo in ebraico, significa, no, in ebraico conoscere significa le loro sofferenze sono le nostre. Perché conoscere, il verbo conoscere, non è una conoscenza intellettuale nella Bibbia. Conoscere è la conoscenza esperienziale. Ricordi quando Maria dice, non conosco uomo, no? Che cosa vuol dire? Non ho avuto un'esperienza sessuale come uomo da poter. Quindi quando qui Dio dice, conosco le sue sofferenze, Dio sta narrando il suo cuore. Sta aprendo il suo cuore. Sta dicendo che le sofferenze del suo popolo sono le sue, lui non dorme la notte, perché il suo popolo no. Allora chiede a Mosè, no, di coinvolgersi, nel senso che lui vuole, il Signore vuole salvare il popolo. Allora dice, coinvolgiti con me. coinvolgiti con me nel mio amore sofferente che vuole liberare. E allora lì Mosè si gioca nella sua libertà. Mosè avrebbe potuto dire no, sì, avrebbe potuto dire no, come ciascuno di noi. Cioè, poi il testo, no, come dire, in quel Mosè c'è ciascuno di noi, no? Nella sua libertà di poter dire sì, no. Oppure di fronte a un Dio così, no? Che pensate, anche per noi cristiani, cioè Gesù chi è stato? È uno, un uomo che è pienamente uomo, pienamente Dio, ma pienamente uomo che ha vissuto un'umanità piena nell'amore di tutti, no? Passando, beneficando ognuno. Un'umanità piena che ha parlato di liberazione in ogni incontro, in ogni incontrare lui era incontrare. Allora lui cosa faceva? Coinvolgeva con sé, venite dietro a me, portava con sé. Noi siamo cristiani perché in qualche modo sentiamo che quel Gesù, quel Dio che opera, vuole coinvolgerci con lui. Vuole coinvolgerci con lui. In una umanità che sia più piena, più libera, per noi e per chi incontriamo.
Senti una domanda, ma al contrario, quando noi chiediamo una grazia a Dio riferita a nostri cari, che magari hanno qualche problema, hanno delle scelte particolari, noi gli chiediamo in qualche modo di violare questa scelta che la persona ha fatto? Nel senso che io ti prego per questa persona affinché magari torni indietro quel cambiamento che riceviamo. Ecco, allora questa preghiera nostra che valore ha? Perché potrebbe non essere contemplata questa richiesta.
Sì, noi lo chiediamo, a partire da quello che è il nostro cuore. E tante volte il nostro cuore è limitato, è bloccato, perché noi vorremmo, no, e faremmo così se lo potessimo.
Sì.
Cioè, ti porgi nel cuore dell'altro affinché cerchiamo. Ma Dio non è così. Allora, Dio coglie il nostro desiderio espresso male, no? Ma poi lo compie a modo suo, cioè, compiere a modo suo è quello che fa con noi, parlandoci e continuando a parlarci. Ma mai imponendosi. Cioè questo non è Dio, non esiste questo Dio. Noi lo vorremmo così, no? Noi tante volte ce lo raffiguriamo così, ma questo Dio non esiste. Questi sono i nostri faraoni.
Io volevo completare magari il quadro con questo episodio, però in qualche modo alla luce dei nostri occhi, Dio ha fatto anche qualche violenza, ha commesso qualche violenza. Per esempio Paolo che stava perseguitando i cristiani, eccetera, poi a un certo momento, sono di Damasco, si è andato, di dominazione.
Allora,
in qualche
ma perché noi non conosciamo bene la scrittura?
Allora,
perché non è così, non è che Paolo sta mandando e
dietro al
no, Paolo, e questo poi tra l'altro l'avevamo detto qualche anno fa leggendo qualcosa degli Atti insieme, e Paolo, da quello che noi possiamo capire dagli Atti, fa tutto un percorso a partire da quella morte di Stefano, quell'uccisione di Stefano, dove lui ha assistito e dice che manteneva i diabiti di Stefano. Allora, quella vicenda noi possiamo immaginare, ricordate, io poi leggevo dicendo che è possibile che Stefano fosse anche della sinagoga, dato che Stefano era degli ebrei che vivevano greci, quelli che vivevano fuori, e lo stesso era Paolo, era possibile che anche Paolo si conoscesse Stefano. Allora Stefano a un certo punto se ne va di testa dietro a questo Gesù, no? Tanto da diventare ai suoi occhi un fanatico e tanto da spingere, quasi a tirarselo dalle mani, quello che gli è accaduto è stata colpa sua, che allo stesso tempo dentro di lui lo lavora, come lo lavora ad aver conosciuto dei cristiani, eccetera, nella sua coscienza. Per cui andando verso lì, è come se nella sua coscienza a un certo punto lui ha accolto. Il Signore gli ha parlato come gli parlava prima, è stato quel momento in cui lui ha accolto.
Quindi è sempre un dialogo comunque,
non è il Dio di Gesù Cristo, il Dio di Abramo, di Mosè, eccetera, non è un Dio, non è un faraone. Non è un faraone. Allora anche qui, no? L'aprirgli il cuore e dire va, cioè coinvolgiti con me. Vedete, anche perché per noi il Signore Gesù ci invita a coinvolgerci con Lui, non ci impone, non siamo cristiani, no, per forza, possiamo anche a un certo punto non essere più cristiani e le cose non ci capiteranno perché non siamo più cristiani, no? Ma come un signore che mi diceva rispetto al figlio sedicenne che non va più in chiesa, come tanti ragazzi, eccetera, allora lui cercava in tutti i modi di motivare il figlio ad andare in chiesa e arrivava a dire: senti, ma almeno va in chiesa, perché la domenica senza la messa non è domenica, no, cioè come dire, manca qualcosa a livello di domenica, cioè, non è un Dio ricattatorio a fin di bene, poi questa cosa a fin di bene è terribile, no? Quanto male è venuto nella storia per me. No, il Signore, questa a me è una delle cose per cui io credo in questo Dio, che ci rispetta e non ci nasconde niente. Non è come dire, no, vabbè, tu fai, tanto poi sai come fanno spesso mamma e papà per i figli, no? Tanto poi dopo, no? Per il tuo bene ti dico che è cipolla, in realtà sono finocchi, no? Cioè, anche tu odi i finocchi, dico, no, è cipolla. No, il Signore non ti dice questo. Lasciamo stare poi il senso con i bambini, con adesso questo, no? Però non è questo il Dio di Gesù Cristo. Allora, ci fermiamo qui, la prossima volta concludiamo questo, perché poi vedremo che... Perché la risposta, vedete, di Mosè a Dio è: chi sono io per andare dal faraone e far uscire gli israeliti dall'Egitto? Vedete, Mosè sceglie di, cioè sente che quello che Dio gli ha rivelato è in sintonia con quello che nel suo cuore non si è spento. E non ha voluto spegnere. Questa è la cosa, no? La libertà di Mosè dove si gioca? Si gioca nel fatto che lui sentiva questa cosa che non si spegneva, poteva a un certo punto rassegnarsi. Invece questa cosa lui, no? Rimane e di fronte a un cuore di Dio così, dice: sì, questo è quello che io sento. E allora chi sono io, no? E si riprende: io sarò con te. Questo sarà per te il segno che ti ho mandato: quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte. Interessante, attenzione a questa cosa, con questo chiudo. Intanto io sarò con te, no? Che la parola che torna, la frase che torna in tutta la scrittura fino a Gesù, che alla fine dirà ai suoi discepoli: andate in tutto il mondo, io sono con voi, no? Fino alla fine. Però qui dice, questo ti do un segno, perché poi uno cerca un segno, no, di conferma. È interessante perché questo segno di conferma qual è? Che quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirai Dio su questo monte. Attenzione, è il monte dove sta Mosè, e dove Mosè è arrivato in seguito a tutta quella sua vicenda, no? Incardinata, che l'ha portato su quel monte. Bene, come dire, tu in tutta questa vicenda incasinata hai conosciuto la strada, conosci la strada, cioè che anche in quella vicenda incasinata io ero con te e tu recuperi in qualche modo la tua vicenda incasinata. Nella tua vicenda incasinata, non capendola per molti versi, ma hai fatto l'esperienza dell'esodo, perché tu sei uscito. E allora in qualche modo è bello perché allora nel coinvolgersi Dio nella sua opera di salvezza, come dire, prende tutto di noi. Non c'è parte di noi, per quanto incardinata, che poi non può ritornare in gioco per il bene degli altri. Il Signore ci coinvolge con tutto quello che siamo. Questo è bello perché pensate che tante volte anche rispetto a certe cose della nostra vita, noi pensiamo certe cose della nostra vita, no, quelle più incasinate, sono dei luoghi chiusi, le mettiamo in un cassetto, chiudiamo l'armadio e chiudiamo a chiave, no? E come dire, cerchiamo di tagliare queste parti e di dire non hanno più. No, no, il Signore dice guarda, tu con la tua vita, nella tua vita incasinata, hai percorso una strada di uscita e puoi recuperarla per i tuoi fratelli. A me piace questa cosa, no? Di tutta la nostra vita che poi diventa, può diventare bene per gli altri. Bene, allora prossima volta il 15 dicembre. 15 dicembre.